ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Appena preso il via la puntata numero 33 della quarta stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Buon pomeriggio e, onde evitare che mi dimentichi di farlo successivamente, permettetemi subito di ricordarvi che, come ogni altro episodio di questo programma, anche questo verrà replicato lunedì mattina a partire dalle 11.30 e da domani sarà inoltre disponibile in podcast sul nostro sito, ovviamente, che è webradio.admr-chiari.it. Se mi avete seguito 7 giorni fa, già sapete che oggi gli ospiti sono due, con un ritorno molto gradito che è quello di Massimo Germini, che ricordo è da anni il chitarrista di Roberto Vecchioni, ma anche produttore, musicista di studio, nonché attivo a proprio nome con 3 album pubblicati sinora, 2 interamente strumentali e 1 da cantautore, qualcosa di familiare che Massimo a suo tempo ha presentato in questa sede. Da qualche anno ha instaurato anche una più che proficua collaborazione con Paolo Marrone, il cantante solista dalla voce molto calda ed espressiva, fondatore dei Favonio, un gruppo che agisce sempre nell'ambito della musica d'autore con uno stile molto originale e variegato che attinge anche al folk, al pop e al jazz. Con questo gruppo finora ha registrato diversi album, uno dei quali interamente dedicato a Luigi Tenco, anche se è fermo discograficamente da qualche anno. Insieme invece i due artisti, in un lasso di tempo relativamente breve, hanno già realizzato 2 album e Non finisce mai, del 2022, che contiene alcune canzoni del grande Roberto Vecchioni ridotte però all'osso, in pratica solo voce e chitarra, e il più recente Ad una stella chiederò un passaggio, uscito poche settimane fa e con una selezione di autori più varia, ma fondamentalmente altrettanto scarno ed essenziale nell'accompagnamento. Non avendo avuto la possibilità di intervistare Paolo e Massimo in occasione del loro primo album in coppia, ne approfitterò per parlare con loro di entrambe i lavori, ma ascolteremo soprattutto brani provenienti da quello più recente, a cominciare da En e Xanax di Samuele Bersani, con cui parte a tutti gli effetti questa puntata di Folk Beat. Buon ascolto.
Xanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono. Lei la figlia di un'americana trapiantata a Roma e lui un figlio di puttana ormai disoccupata. Xanax si tranquillizzavano con le loro lingue al gusto di medici cucina amara e chiodi di garofano. Lei per strada, lui rubava i libri della biblioteca e poi glieli leggeva seduto sopra un cofano. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore, e su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York o uccidersi al telefono. Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia e poi sovrapponevano il battito cardiaco. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore, e su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Enex, Anax si anestetizzavano con le loro lingue al gusto di mente marijuana e poi si addormentavano.
Era Enex Anax di Samuele Bersani da Ad una stella chiederò un passaggio, il secondo album del duo Marrone e Germini, che fra pochissimo saranno con noi. Però, visto che, come ho detto prima, avremo occasione anche di parlare del loro disco precedente, vorrei farvi ascoltare almeno una traccia da E non finisce mai. Ho scelto quella intitolata Dentro gli occhi.
Noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra, ma molte molte lune in là e poche stelle in meno, e forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. Dimmi come ti inganni e quando avrò i tuoi anni. Ci avrà già lasciato in fondo a qualche data, probabilmente a maggio, ma lei per te sarà soltanto un'ombra, l'ombra di un altro viaggio, perché i ricordi cambiano come cambia la pelle e tu ne avrai di nuovi e luminosi come le stelle. E comunque vada, guardami dentro gli occhi, gli occhi che erano bambini, guardami dentro gli occhi. E non verranno i briganti a derubarti di notte, perché tutti i briganti prenderanno le botte. Non verranno i pirati ad abbordare la nave, perché tutti i pirati andranno in fondo al mare. Non verranno i piemontesi ad assalire Gaeta con le loro Land Rover, con le loro Toyota. E se verranno gli indiani con i lunghi coltelli, noi daremo le botte anche a quelli. E adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho solo. Sono 20 anni che guardo e che non dormo. se ne andranno per il mondo come foglie di carta. Sopra lunghi stivali silenziosi e li avremo già persi. Ed una incontrerà tutti quelli che io sono già stato e ci farà l'amore come in un sogno disperato. Scriverà sui cerini parole da bambini. E le parole invece tu le mischierai tutte dentro un cappello. Alla tua età scrivere una canzone non sarà più che quello. E non so chi vedrai, che farai, se crederai a qualcuno, se ci sarà una donna con te o forse meglio nessuno. Ma comunque vada, guardami dentro gli occhi, gli occhi che erano bambini. Guardami dentro gli occhi e non verranno i briganti a derubarti di notte, perché tutti i briganti prenderanno le botte. Non verranno i pirati ad abbordare la nave, perché tutti i pirati andranno in fondo al mare. Non verranno i piemontesi ad assalire Gaeta con le loro Land Rover, con le loro Toyota. E se verranno gli indiani con i lunghi coltelli, noi daremo le botte anche a quelli. E adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sonno. Sono 20 anni che guardo.
Buongiorno Massimo e buongiorno Paolo, vado in ordine alfabetico, comunque entrambi benvenuti a Folkbeat e grazie per essere qui con noi oggi. Per Massimo è un bentornato, perché lui non si ricorderà.
Buongiorno. No, mi ricordo perfettamente, caspita.
No, però non sai che tu sei stato il secondo ospite di questo programma, perché io ho fatto circa 1000 interviste, ma un po' meno con questa radio, diciamo così, e tu sei stato il secondo.
Ah, io una cosa che invece non ricordo è se l'intervista era sul mio disco o sui lavori con Rossella Seno.
Era sul tuo disco, ma poi abbiamo parlato anche del dischi che hai fatto con Rossella. Il secondo doveva ancora uscire, non so se riusciremo a parlarne, anche se chiederò qualcosa di personale a entrambi, se siete d'accordo.
Certo.
Oltre naturalmente a parlare del vostro, anzi dei vostri due dischi, perché non sono riuscito a farlo in occasione dell'album dedicato a Vecchioni, ma vorrei farlo oggi, se possibile, cioè spendere anche due parole su quel disco. Però io volevo che, dato che Paolo è la prima volta che è mio ospite, ci raccontasse qualcosa dalla sua lunga avventura musicale, un po' in fase di stallo, se vogliamo, almeno dal punto di vista discografico, con i Favonio.
Allora, innanzitutto, ciao Massimo e grazie per l'invito. E, guarda, la nostra attività, il nostro gruppo è nato praticamente alla fine del 2001, quindi sono quasi 25 anni, anche se poi il vero esordio è stato nel 2003. È un'avventura particolare, romantica, inedita per il modus operandi della discografia italiana, ecco, e essendo tutti di una generazione un po' passata, ecco, abbiamo superato tutti un po' i 50 e quindi veniamo un po' dalla vecchia scuola e il nostro modo di suonare è stato proprio quello, anche se all'inizio è stato un po' il cercare un suono e il cercare le persone che potessero condividere le idee principalmente che abbiamo adottato io e Mimmo Petruzzelli, con il quale ho fondato il gruppo dei Favonio. Alla fine ci siamo fatti prendere un po' la mano e siamo arrivati a 9 elementi. Questo puoi immaginare, da un punto di vista umano e artistico è andato tutto molto bene, da un punto di vista commerciale, come puoi ben immaginare, ci sono stati degli ostacoli che però non hanno assolutamente inficiato quella che è la nostra passione, quindi ci siamo sempre adoperati per scrivere brani che potessero permetterci di fare dei dischi che piacessero soprattutto a noi e augurandoci poi che potessero piacere anche a chi le ascolta. E anche i nostri live inizialmente magari erano più numerosi, si sono sempre un po' più diradati perché abbiamo fatto sempre delle scelte ben precise e vogliamo sempre che ci sia una qualità sul palco. Niente, alla fine siamo riusciti comunque a realizzare 4 album da studio, il quinto, come dicevi tu, sì, in fase di stallo, perché praticamente dal 2017 che non esce un nostro disco, ma lo stiamo ultimando e spero che entro l'anno possa trovare la luce.
Ho sentito i vostri dischi di recente, li ho ascoltati online e devo dire che sono molto interessanti, anche molto vari nell'approccio dal punto di vista musicale. Mi è piaciuto, devo dire, in particolare il tributo a Luigi Tenco, secondo me avete fatto un gran bel lavoro. Senti Massimo, volevo chiederti una cosa, perché quando ci siamo sentiti nella precedente occasione, ormai sono quasi 3 anni fa, forse anche di più, noi mi hai detto, non so se quella situazione musicale era già cominciata, ma non mi hai detto che tu, insieme al mio carissimo amico Paolo Bonfanti, fai parte di un gruppo che si chiama Lucio Fabbri and Friends.
Certo, sì, sì.
Io l'ho saputo da Paolo.
Sì, tra l'altro Paolo, se lo conosci lo sai, chi lo conosce lo ama, è una persona deliziosa, piacevolissima. Sì, questo progetto sostanzialmente Lucio Fabbri, che festeggia 50 anni, forse anche più, però qualche anno fa festeggiava 50 anni di carriera, ha pensato di mettere in piedi, prima su una committenza. I progetti musicali spesso succedono così, che magari un teatro, un organizzatore dice ti piacerebbe fare una cosa e poi diventa, prende corpo. In questo caso lui si è inventato questo viaggio immaginario del violino e quindi analizzando e suonando alcune delle sue numerosissime produzioni, a partire da Eugenio Finardi e gli Esordi, la radio tra l'altro che facciamo, che canto io, peraltro è confirmata con Finardi, poi il lavoro con Bertoli, Vecchioni, De André, il mitico Tour 79, insomma c'è un sacco di... il violino di Una città per cantare è il suo, insomma tante cose. Abbiamo fatto una scaletta molto carina, molto divertente, molto furba, perché i brani sono tutti conosciuti, la gente si diverte. Io e Bonfanti siamo i due chitarristi e siamo i due cantanti, ci siamo divisi il repertorio. E poi c'è una super band, perché c'è Roberto Gualdi alla batteria e Antonio Petruzzelli al basso, e poi Lucio Fabbri che suona violino, la chitarra, il pianoforte e il mandolino.
Senti, se mi capita ti chiederò ancora qualcos'altro su di te in particolare, anzi lo farò di certo, perché per esempio vorrei approfondire la storia del mandolino. Ma a parte questo, arriviamo al primo disco che avete fatto insieme, quello dedicato a Roberto Vecchioni, ma prima ancora, come vi siete incontrati, vi conoscevate già, e quando e perché avete deciso di lavorare insieme?
Ma guarda, proprio in realtà del fatto che con i Favonio si stava attendendo un po' troppo, allora ho avuto modo di sviluppare altre idee che avevo, una per esempio con gli scrittori che ho fatto con Giuliano Dottori, con il progetto Piume. E poi successivamente avevo questo desiderio di cantare le ballad d'amore di Roberto Vecchioni, perché trovo che sia l'autore più, non solo più prolifico sulla tematica, ma con una qualità eccelsa. E mi è spontaneo chiamare Massimo, dove poi abbiamo scoperto che ci eravamo anche scambiati i numeri durante degli incontri, delle manifestazioni dove eravamo presenti entrambi. Massimo è venuto a casa, abbiamo provato i brani, è piaciuta, diciamo, l'idea di spogliare dagli arrangiamenti originali le canzoni di Roberto, con il quale lui le esegue da più di 20 anni, e di realizzarle chitarra e voce. Quindi abbiamo selezionato 13 brani e questo poi ha portato, diciamo, un risultato che ci ha soddisfatto ampiamente, e l'idea di poter proseguire poi con un altro lavoro insieme ha portato alla realizzazione di questo secondo album.
Non deve essere stato facile però scegliere 13 canzoni in un repertorio così vasto come quello di Roberto Vecchioni, perché avrà centinaia.
Abbiamo infatti sfoltito un po', lui mi pare che arrivò con 30, se non ricordo male.
Sì.
E poi alcune gliele ho cassate all'inizio, nel senso che l'idea era che venissero realizzate solo con la chitarra. Tra l'altro io con Vecchioni ho fatto veramente non so quante date solo chitarra e voce, quindi c'era solo da variare la tonalità. Però quelle che ho cassato sono state quelle che secondo me non avrebbero reso solo chitarra e voce. E un po' quella è stata la prima sfoltita, poi è stata un'ulteriore, e alla fine siamo arrivati con 13 canzoni.
pochi minuti all'alba i gatti vanno via, è l'ora in cui si sente nostalgia, e vedo i piccoli caffè svegliarsi sui boulevard, la Senna che accarezza la città.
Il cuore quasi fermo e non respiro più, una puttana ride e noi bonjour. Ci avviciniamo in fretta, ma lei è già andata via. Parigi è solamente una bugia.
Le bancarelle piene di quadri di Naïf e tanti vetri falsi di Lalique. Guardo i dischi vecchi, ci sono pure i tuoi, te li regalo tutti se li vuoi.
Ma cosa pensi ai dischi? Pensiamo invece a lei. Io metterei il suo culo tra i trofei. Un culo bianco e tondo che non finiva mai, meglio dei paradisi di Versailles.
E tu, Parigi sotto le lenzuola tu, Parigi con le gambe aperte la libertà, passati là, Parigi vuole dire amore.
E mi domando ancora l'amore che cos'è, spesso sogno una donna che non c'è, e cerco le sue labbra che cercano le mie, poi mi risveglio, sono fantasie.
Tu forse cerchi troppo l'amore, l'utopia, ma l'importante è una che ci stia, con tutti i suoi casini e tutte le manie, l'amore sono solo le bugie.
E tu, Parigi sotto le lenzuola tu, Parigi con le gambe aperte la libertà, passa di là, Parigi vuole dire amore tu. Parigi sotto le lenzuola tu, Parigi con le gambe aperte la libertà, passa di là, Parigi vuole dire amore.
Quindi non è cambiato niente nelle armonie, sono rimaste esattamente quelle che...
No, beh, è stata una bella sfida per me, perché Paolo, come dico sempre, ha una voce molto profonda e più bassa di Vecchioni, sì. Che già Vecchioni ha la voce bassa. Quindi quasi tutte le canzoni, anzi direi tutte, sono variate in tonalità, e tu che sei, io lo so, un musicista e un appassionato, sai benissimo, vabbè, però sai benissimo che sulla chitarra cambiare tonalità vuol dire riconcepire completamente il brano, e quindi insomma la cosa mia, pensare alle lettere d'amore, faccio un esempio, la prima che mi viene in mente, che io con Vecchioni faccio anche in questi ultimi tour e anche nel tour che faremo estivo, c'è le lettere d'amore che è in tonalità di Fa originale, e con Paolo la faccio in Re, più bassa, quindi di una terza minore, quindi cambia tutto ovviamente, certo. Anche il sapore dell'accompagnamento cambia totalmente. Quindi per me è stato divertente da quel punto di vista. E poi la cosa interessante è che l'abbiamo realizzato quasi tutto, o direi tutto, in diretta. Cioè suonavamo alla vecchia, due stanze in contemporanea, io avevo il click in cuffia per dare un'idea di tempo, anche perché poi l'idea era quella di sovraincidere qualche strumento. Ho suonato anche il charango, ho suonato il mandolino, se non ricordo male il charango, però sono chiaramente... l'impronta era o un'unica chitarra o due, e Paolo in un'altra stanza cantava, poi dopo si facevano dei ritocchi come si faceva una volta.
Certo. Quello di registrare quasi tutto in diretta è un metodo di lavoro che mi sembra sia sempre più diffuso di questi tempi, perché ci sono molti artisti che tendono, non so se anche per ragioni economiche, ma penso che sia più che altro per dare un senso più naturale, più spontaneo alla cosa, ma certo, tendono ultimamente a registrare, se non tutto dal vivo, comunque a limitare al minimo le sovraincisioni. Ma tra le canzoni che avete scelto, comunque di Vecchioni, di famosissime a parte un paio, non ce ne sono, Paolo?
Ma guarda, diciamo che sono tutte belle, ecco, adesso sì. Perché se entriamo nel concetto del famoso e del popolare, credo che si possa aprire una pagina molto ampia. Ci sono quelle che ci piacciono, mi piacciono, ed erano tra quelle che erano state selezionate. Diciamo che non è stato sicuramente pensato sulle canzoni che hanno avuto magari un successo, ma o meno, è stato pensato su un altro criterio, che è quello del piacere personale. Quindi non so se questa risposta può essere soddisfacente, ma è andata così.
No, ma va bene.
Lucio San Siro, c'è. Però.
Sì, Lucio San Siro,
sì, c'è Lucio San Siro, certo.
E anche Sogna Ragazzo Sogna, che tra l'altro però devo dire che quando uscì il disco lui non aveva ancora partecipato a Sanremo, che ha avuto una vita nuova, come sai, con la partecipazione dello scorso anno di Vecchioni a Sanremo in coppia con Alfa, e quindi Sogna Ragazzo Sogna è diventata, ha preso un disco d'oro poi.
Certo, fare Velázquez solo dopo con la chitarra sarebbe stato durissimo, in effetti avrebbe perso tanto.
È successo però, sì. È successo con Vecchioni che la facessi, però sì, avrebbe perso tantissimo.
Infatti, però avere Mauro Pagani come ospite e fargli suonare l'armonica...
Certo, poi stavo arrivando lì, fargli suonare l'armonica in un pezzo che dire commovente e dire poco, che è Viola d'Inverno.
Che lui tra l'altro aveva prodotto originariamente.
Sì, esatto, Viola d'Inverno fa parte dell'album Il Lanciatore di Coltelli del 2001, che è stato il primo album dei due prodotti da Mauro Pagani, dopo la dipartita di partita dovuta peraltro a motivi poverino di salute di Mauro Paoluzzi. Mauro Pagani è stato contattato e niente, insomma, questi due album sono molto belli, anche il secondo che ha avuto meno fortuna, Rotary Club of Malindi, di cui io feci il tour. Invece del Lanciatore di Coltelli, che è precedente, io feci il tour estivo. E niente, quindi il produttore di Mauro Pagani, e poi dopo da lui abbiamo fatto il brano che dà poi il titolo all'album E Invece Non Finisce Mai, che quello l'abbiamo realizzato nelle mitiche Officine Meccaniche.
Diciamo che quello è stato un bellissimo momento, perché eravamo io e Massimo, perché era un brano dove assolutamente il click non poteva essere, perché l'interpretazione è tutto in quel brano, l'ascolto fra noi due doveva essere assolutamente perfetto, e non potevamo esimerci dall'eseguirla interamente in presa diretta. E c'era Mauro dall'altra parte del vetro insieme al fonico, a Beppe, e è stato emozionante. Credo che l'abbiamo fatta due o tre volte, poi credo che la terza è andata bene, ma è stato un bellissimo momento.
Beh, è una canzone veramente bellissima, effettivamente. Forse, credo in assoluto, una delle più belle del repertorio dei Vecchioni, ed è difficile fare una scelta.
Parte dell'album che citavo poco fa, Rotary Club of Malindi, che è un album che non ha avuto particolare successo, è stato maltrattato in senso letterale perché c'era stato un cambio di casa discografica, e all'interno di quell'album c'è un brano che si intitola Momentaneamente Lontano, che è totalmente sconosciuto, che parla della depressione, e dire che sia toccante è dire poco, insomma, datevelo a sentire, Momentaneamente Lontano.
Argomento poco toccato dei cantautori, ricordo solo Massimo Priviero, oltre a Roberto Vecchioni, che ha fatto una canzone sulla depressione, ma non me ne vengono in mente molte.
Ne abbiamo anche noi una,
sì,
come Favonio, che si chiama Dormire, anche questa magari. Chi avesse voglia di ascoltare una cosa sull'argomento.
Hai fatto bene a sottolinearlo, perché io francamente non me lo ricordavo.
Con gli amici si parlava di donne e motori, si diceva son gioie e dolori, lui piangeva e parlava di te. Se si andava in provincia a ballare, si cercava di averle più belle, lui restava a contare
delle stelle, sospirava e parlava di te.
Alle carte era un vero campione, lo chiamavano il Ras del quartiere, ma una sera giocando a scopone perse un punto parlando di te.
Ed infine una notte si uccise per la gran confusione mentale. Fu un peccato perché era speciale, proprio come parlava di te. Ora dicono fosse un poeta che sapesse parlare d'amore.
Cosa importa se in fondo uno muore
e non può più parlare di te?
Vorrei chiedere ancora una cosa a Massimo, perché dopo aver visto un po' di video di Lucio Fabbri and Friends, dove tu canti molto, mi pare che pur avendo fatto un ottimo lavoro in Qualcosa di familiare, il tuo primo disco come cantautore, tu abbia preso maggior confidenza con il canto, però magari è solo una mia sensazione.
Mi tocca, come dice un mio amico, ormai ti tocca. Ma non lo so, è nata che a Lucio Fabbri è venuta in mente questa cosa. E me l'ha proposta, addirittura mi ha chiesto di mandargli delle registrazioni fatte in casa per vedere come le interpretassi. Sono stato promosso e da lì sono diventato cantante del... A me piace, poi in realtà non è che io non abbia mai cantato nella vita, anzi no. Devo dire che non ho mai fatto altro, l'ho fatto anche professionalmente. Tu poco fa citavi casualmente Gian Gilberto Monti, fuori onda, sì. E io con Gian Gilberto Monti feci uno spettacolo teatrale che si intitolava Musicalmente Scorretto, sto parlando di più di 25 anni fa, e io cantavo tre o quattro canzoni, non mi ricordo neanche quali. E poi mi è capitato in tante occasioni di cantare, per esempio io canto da sempre alle prove di Vecchioni, perché lui non viene alle prove e io faccio Vecchioni quando facciamo le prove, quindi non è che fossi, come dire, del tutto estraneo a quel mondo lì, però sì, hai ragione, ho preso sicurezza, perciò mi è venuta la faccia di tolla, come si dice a Milano, me ne sbatto le scatole. Se ti piaccio bene, se non ti piaccio amen, intonato sono abbastanza, credo, intonato, e quindi poiché io emozioni o non emozioni, io mi emoziono, e secondo me l'emozione, come dico sempre, è un po' come lo sbadiglio, si attacca, per cui se io quando canto Una città per cantare mi emoziono perché mi ricorda un sacco di cose di quando ero molto giovane, quando anche tu eri molto giovane, Massimo, sì. E quindi io spero che questa cosa passi, insomma, venga comunicata. Comunque la gente si diverte molto, anzi noi saremo, se si può fare una piccola pubblicità, certo. Siamo a Borgo Sesia il 21 giugno, con questo progetto col tuo amico Bonfanti.
Se non sono in vacanza vengo a ascoltare.
Comunque su internet si trovano un po' di video.
Sì, sì, l'ho visti parecchi in questi giorni. L'ho visto,
a cui tengo molto.
Zerichil Taghia, ho visto insomma tante canzoni.
Sì, quella per esempio è un'idea molto carina che... è stata tradotta in italiano e la cantiamo a tre voci.
Genovese quindi, è stata tradotta da Paolo.
Genovese l'ha fatta una volta Bonfanti, però ha potuto cantarla solo lui.
Certo.
Perché avevamo una serata, mi parla, dal Benga.
Ah, ecco.
Ricordo male. Allora Lucio Fabbri gli ha detto falla in genovese. E però normalmente se la facciamo in italiano la cantiamo in tre. E poi c'è il mitico violino. Lì,
sì, certo.
Diciamo che è molto improntato, ma giustamente, infatti si chiama Lucio Fabbri and Friends. È molto improntato anche sulla storia di questo violino che ha fatto la storia della musica di questo paese, perché molti non lo sanno, ma il violino di Lucio Fabbri si annida in tantissime canzoni, sì, che noi ricordiamo, tra l'altro Una città per cantare, poi anche le canzoni degli anni 70 di Vecchioni c'è Lucio Fabbri. Anche in Guccini, cioè, non facciamo brani di Guccini, ma c'è un album di Guccini che si intitola Parnassus, mi pare,
sì.
Non so se lo conosci,
sì,
dove c'è Lucio Fabbri al violino.
Torniamo a parlare del vostro lavoro come duo, e in particolare direi che è il momento di cominciare a occuparci del vostro secondo album, e cioè naturalmente Ad una stella chiederò un passaggio, che è ancora completamente immerso nella canzone d'autore, solo che in questo caso la scelta non è ricaduta su un singolo autore, ma è stata molto più varia. Ed è un disco veramente molto molto bello, che ha un lieve difetto, cioè è un po' corto. Secondo me qualche canzone in più non ci sarebbe stata affatto male.
Ma guarda, siamo sempre lì, diciamo, i criteri che sono stati utilizzati, una volta raggiunto quel numero, secondo noi ci rendeva bene l'idea che volevamo dare, cioè era una rappresentanza di canzoni dell'ultimo sessantennio che avessero, come dire, un... come riferimento la bellezza della canzone, della forma canzone, che quindi abbattesse qualsiasi barriera temporale, che avesse un significato che andasse oltre il brano, nel senso che potevamo scegliere 8 brani anche diversi da quelli che abbiamo selezionato, e sono quelli che sono capitati un po' per caso, qualcuno per scelta, qualcuno è stato scartato perché magari non rendeva bene. Però diciamo le 8 canzoni sono rappresentative più che altro per far comprendere, appunto, abbiamo parlato di canzoni in questo momento prima che hanno avuto più o meno fortuna, ma in realtà così come accade sulle canzoni del passato che andrebbero riscoperte e che potrebbero essere riascoltate tranquillamente oggi perché sono intatte nella loro espressione, sia da un punto di vista proprio di scrittura che anche da un punto di vista musicale, e poi le abbiamo affiancate a canzoni che sono state scritte oggi, dove ci sono degli autori che assolutamente si sente l'influenza e gli ascolti di canzoni che vengono dal passato e che quindi assumono con le tematiche magari odierne, con il modo di scrivere sia la parte, diciamo, testuale, sia la parte armonica, musicale, melodica, hanno un grande valore. E, diciamo, l'insieme di queste due cose, cioè affiancandole, è una bella sfida anche per noi, cioè far sì che l'ascoltatore possa, come dire, mettere questo disco e non rendersi conto di quando siano state scritte e da chi le abbia scritte. Anche in questo caso sì, c'è qualche canzone che magari è più conosciuta, altre sono sconosciute ai più, certo. Ne abbiamo avuto prova facendola ascoltare agli amici più stretti inizialmente, ecco, dove non hanno riconosciuto, non so, la canzone di Jovanotti, nessuno l'aveva riconosciuta perché non ha avuto lo stesso successo delle altre che lui ha prodotto, ma che secondo noi aveva una grande valenza, diciamo. Poi su ogni brano c'è magari qualche piccolo aneddoto sulla scelta,
ma
tutto
adesso,
è nato però,
adesso ne parliamo, sai, perché comunque dicevo che per me è corto, perché uno arriva in fondo, cioè il poeta di Lauzi che è meravigliosa e ti viene voglia di sentire ancora. Beh, naturalmente puoi ricominciare dall'inizio, però dici, ma se ci fosse ancora qualcos'altro non sarebbe male, per cui mi aspetto un volume 2 magari da un momento all'altro.
Questo non lo sappiamo, nel senso che anche il primo disco era uscito alla fine del 2022 e poi ci abbiamo messo un po' per capire come procedere, perché l'intenzione c'era, la voglia c'era, ma inizialmente avevamo pensato ad altre monografie, ma non ci soddisfaceva poi il risultato. Poi c'è stato un momento di stallo anche per noi, tutto poi, diciamo, la scintilla c'è stata quando c'è stata commissionata Uomo Camion di Paolo Conte per un docufilm su Renzo Chiesa realizzato da Paolo Boriani, e questo poi, diciamo, ci ha permesso di pensare a un secondo album che appunto attraversasse la canzone d'autore, comunque le canzoni che a noi potessero piacere, ma che avessero una connotazione temporale distante, affinché noi potessimo invece renderla un po' più limitata, ecco, e quindi cercare di dare una forma omogenea a canzoni eterogenee.
Beh, credo che ci siate riusciti perfettamente, perché in effetti se uno non conosce le canzoni può presumere che provengano tutte dallo stesso periodo, quasi.
I segni delle mie
fatiche e dei riguardi, per la pietà domata in fondo a certi sguardi e i segni amari dei piaceri sopportati. Tiepide docce li han lavati e cancellati per restituirli ad una razza triste cui s'appartiene e lo si sa. Siamo nudi e soli, ma un uomo camion vive ancora in me. E ancora mille strade ti aprirà in questo oceano di attimi, sarà qui per te, qui per te. Un uomo camion che ti porterà tra notti e ghiacci, ti dondolerà e la sua radiolina suonerà qui per te. E da quei viaggi avrai una ruga in più, ma anche un po' di sole. Suonerà qui per te, qui per te. Puoi fargli compagnia se lo vuoi.
Volevo chiedere a Massimo, questa volta il disco non è stato completamente registrato dal vivo, ci sono delle sovraincisioni perché si sente la chitarra e soprattutto, e questo mi ha fatto molto piacere, si sente tanto il mandolino. Nell'altro album mi pare ci fosse soltanto in una canzone, qui c'è in diverse tracce invece. E so che tu sei un amante del mandolino.
Sì, io sono un amante del mandolino, come sai, ne abbiamo parlato, lo suono, lo considero il mio secondo strumento, insomma. E quindi se posso lo infilo in qualche modo. E siccome c'erano delle frasi melodiche, la scelta di farle con la chitarra o col mandolino, poi finiva che addirittura, poi Paolo me le ha cassate, ma c'erano anche altri strumenti che poi sono stati tolti, poi forse a buon diritto, avevo messo anche il basso in alcuni brani, e poi avevamo cercato di trovare delle soluzioni, insomma, più, però... Quando tu inserisci uno strumento, poi dopo ti viene voglia di inserire un altro, poi un altro ancora, entri in un tunnel, poi non esci più.
Infatti non quindi, volevo creare i Favonio 2.
Ecco. E quindi è stato molto meglio ritornare allo spirito originario, che era quello sostanzialmente della chitarra e voce. Chitarra e poco più, ecco.
E quello era il Massimo Germini produttore che veniva fuori, secondo me.
Esatto.
E arrangiatore anche.
Sì, ha funzionato in maniera diversa, è stato anche più lunga, dice bene Paolo, ci sono state delle canzoni molto belle scartate un po' perché non ci venivano, non ci soddisfacevano, una addirittura scartata in sala di registrazione, nel senso che l'abbiamo realizzata e poi non ci piaceva e non l'abbiamo messa, che è, credo si possa dire, Chiama Piano, che è un brano tra l'altro molto bello che cantò Bertoli con Fabio Concato e che tra l'altro l'ha scritto Luca Bonaffini, sì. che è un mio amico, gliel'avevo anche anticipato, che c'era la probabilità che lo facessi. Poi abbiamo scelto di mettere pure Soffia, un brano bellissimo.
Assolutamente.
E poi l'idea di inserire delle canzoni che io non conoscevo, perché per esempio Quando Sarò Vecchio io non l'avevo mai sentita, e quando Paolo me l'ha fatta sentire non mi aveva fatto fare neanche un plissé. In realtà poi riconcepita nel nostro modo adesso mi piace molto, è diventata praticamente il singolo.
Io non conosco l'originale sinceramente, perché tutto, come spiegavo l'altro giorno a Paolo, Jovanotti non è tra i miei, diciamo, idoli musicali. Ma gli riconosco un salto qualitativo esagerato rispetto agli Esordi, perché io ho sentito Jovanotti dei primi due dischi ed era tremendo. Ma questa canzone è veramente molto bella ed ha anche un bel testo, secondo me. Però in questa versione, comunque sia quella di Jovanotti, è diventata incomparabile, cioè nessuno potrà mai superarla. È uno dei casi in cui, beh, qui era come un po', scusa, adesso faccio una battuta, era come rubare un bambino cieco, ma è uno di quei casi in cui la versione dell'interprete, o meglio degli interpreti, è nettamente superiore a quella dell'autore.
Ti ringrazio, mi vergogno a dirlo, ma la penso così anch'io, e mi piacerebbe tanto che lui o qualcuno del suo entourage potesse sentirla. Ma è il merito di Paolo, ripeto, diamo a Cesare quel che dice. Se io non solo non conoscevo la canzone, ma anche l'avessi conosciuta non l'avrei mai scelta.
Ma guarda, io adesso non vorrei prendermi tutti i meriti, anche perché anche in questo caso, diciamo, a me
no, il merito è mio, ovviamente, perché l'ho arrangiata io. No, però dico, il tuo merito è stato quello di propormela.
Sì, certo, ma sempre ritornando al criterio originale, io in realtà, quando a me piace una canzone, cerco proprio di eludere chi l'ha cantata, chi l'ha scritta.
No, certo, ma infatti è un atteggiamento, molto...
Non sto lì a pensarci, ecco, cioè... Naturalmente l'originale mi è piaciuta, cioè, se poi vogliamo entrare nel dettaglio, anche a me l'arrangiamento dell'originale non entusiasma, però ci sono altre cose all'interno della canzone che secondo me avevano un grande valore, che quindi poi elaborate e lavorate in maniera diversa hanno dato un colore che fosse più affine al nostro mondo, ecco. Però
volevo dire questa cosa e lo dico in pro Paolo, mentre nel precedente progetto è inutile dire che io ero nel mio, sguazzavo totalmente nel mio. In questo progetto ho lasciato molto fare a Paolo, perché alcune canzoni, proprio a parte il poeta, Parigi con le gambe aperte, pure Sofia, queste qua storiche, le più recenti, io manco le conoscevo, quindi mi sono un po' fidato di Paolo. Poi quando succede così, quando poi, dal mio punto di vista, quando poi lavori a un brano, cominci piano piano a affezionarti, e adesso anche Uomo Camion, per esempio, non l'originale, avevo le mie perplessità lì, poi è stato come dire obbligato, un percorso obbligato, perché Renzo è il brano preferito di Renzo, per cui
Renzo Paolo Chiesa, il fotografo,
Renzo Chiesa, sì, scusa, Renzo Chiesa piace molto, Paolo Conte in generale, in particolare questo brano, e Paolo mi ha proposto di farne una versione nostra.
Devo dire
anche
che
questa
me...
è stata una sfida,
è venuta bene, però è sempre difficile reinterpretare Paolo Conte, perché sono talmente singolari le sue canzoni, sia per le armonie che per la melodia, poi anche naturalmente per la voce, che non era facile, ma è stata una sfida vinta anche in questo caso. Come ti sei sentito a interpretare Paolo Conte?
Scusa, concludo solo io un attimo. Sì. Secondo me il segreto in questi casi è allontanarsi, cercare di allontanarsi dall'originale.
Certo.
Quindi il fatto di utilizzare due chitarre classiche, già te ne vai dall'originale.
Sì.
Per quanto riguarda l'interpretazione canora, su questo diciamo che un gioco abbastanza facile, perché io sin dall'inizio, io non sono per esempio, a me non piace il termine cover, ecco, perché altrimenti anche quando si fa il Barbiere di Siviglia, la Ida, sono cover, no, sono interpretazioni di opere, diciamo, fatte nel passato. E anche in questo caso io in realtà canto le canzoni di altri autori facendole mie, nel senso, come se cantassi una canzone scritta da me, devo sentirla naturalmente, cioè, certo. Altrimenti il problema delle cover in Italia nasce con il karaoke, prosegue con i talent che hanno massacrato il significato della reinterpretazione. Ma io non trovo che assolutamente sia una cosa molto bella, perché prima di tutto perché si fa un, come dire, credo che ogni autore possa essere gratificato che una propria canzone venga ricantata da un altro artista, e poi perché appunto una canzone non è che quando viene scritta poi nel corso degli anni deve perdere la sua forza e la sua evocatività, cioè può tranquillamente essere attraversata in maniera diversa, reinterpretata in maniera unica da altri cantanti. Certo. L'importante è avere consapevolezza di quello che si sta facendo, cioè appunto, cioè è chi reinterpreta che deve avere, come dire, una lucidità e una capacità per capire se c'è qualcosa di artistico in quello che sta riproducendo. Credo che questo sia il segreto maggiore. Come l'abbiamo detto pure prima, abbiamo scartato delle canzoni che non ritenevamo che poi avessero qualcosa in più rispetto all'originale. No, non in più, ho sbagliato il termine, di diverso, certo, rispetto all'originale. Quando non si realizza questo si passa ad altro, però ripeto, è proprio, secondo me, va modificato ciò che noi intendiamo per riproporre canzoni scritte da altri autori, che secondo me sono un po' demonizzate per varie motivazioni degli ultimi decenni, ma prima era una cosa normalissima.
Quando sarò vecchio, sarò vecchio, nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Quello che avrò fatto, l'avrò fatto, vorrò soltanto stare a ricordare i giorni buoni. Molti che conosco saranno morti, sepolti sopra metri di irriconoscenza. Me ne starò vecchio a ricordare che non ho ringraziato mai a sufficienza. Chi mi regalò qualche rima baciata, chi mi ha fatto stare bene una serata, chi mi ha raccontato qualche bella storia, anche se non era vera. Quando sarò vecchio, di quelli che nessuno vuole avere intorno, perché ha fatto tutto, ha visto tutto e non sopporta quelli che ora è il loro turno. Mi rispetteranno come si rispetta il tempo che separa lo studio dall'esame. Spero di essere sazio dei miei giorni, eviterà il mio sguardo chi c'ha ancora fame. Nella notte ascolterò disteso la voce inesorabile di un lavandino che scandisce il tempo come un assassino, come un assassino. E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio e a tutti i prepotenti dirò ancora: con me voi non l'avrete vinta mai. E poi una domenica mattina ancora sulla pelle il tuo profumo, a tutti i prepotenti dirò forte: con me voi non l'avrete vinta mai. Quando sarò vecchio, di sbagli inevitabili ne avrò fatti 200. E per quelli che io ho fatto apposta, non starò certo lì a offrir risarcimento. Se non sarò in grado quando è ora, mi va di farlo adesso che sono cosciente. Prima che durezza ci separi, ringrazio tutti quanti infinitamente. Quando sarò vecchio, punto e basta, la vita che finisce mostrerà il suo culo. Con la mia pensione di soldato si sarà consumato tutto il mio futuro. Darò del cretino a chi mi pare, dirò che tutti i libri non servono a niente e che mille secoli di storia non valgono un secondo vissuto veramente. Con chi ha combattuto per restare vivo, con chi mi ha aiutato mentre mi arrangiavo, con chi mi ha insegnato qualche cosa che risplende dentro di me. E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio
e a tutti i prepotenti dirò ancora, con me voi non l'avrete vinta mai. E poi una domenica mattina, ancora sulla pelle il tuo profumo, a tutti i prepotenti dirò forte, con me voi non l'avrete vinta mai, con me voi non l'avrete vinta mai.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ecco, però io farei una distinzione fra la cover band o la tribute band, che secondo me stanno devastando assolutamente il mercato musicale per i piccoli artisti, soprattutto i piccoli gruppi indipendenti e agli esordi, e appunto gli interpreti. Essere un interprete è tutto tranne che una parolaccia, anzi, gli interpreti sono fondamentali anche per tramandare, come dicevi tu, e perpetuare certe canzoni che altrimenti rischierebbero di estinguersi con il suo autore.
Sì, assolutamente è così, anche perché appunto abbiamo citato sia canzoni famose che possono essere benissimo reinterpretate, ma anche canzoni che appunto non hanno avuto la fortuna o la possibilità di essere conosciute al grande pubblico e che invece, secondo me, se riproposte possono avere una vita diversa, una vita più duratura e soprattutto, diciamo, le generazioni che seguiranno potranno avere un riscontro e un ascolto che, se, ripeto, secondo noi hanno un valore le canzoni che stiamo riproponendo, ma ce ne sono tanti altri come noi che lo fanno e questo ben venga se viene fatto con onestà e con capacità.
Adesso assolutamente.
Cioè, dobbiamo per forza, diciamo, citarci in questo caso, ma lo facciamo con consapevolezza e con coscienza.
Certo, ecco, mi ha fatto piacere, tra l'altro, anche molto piacere ritrovare Ricky Gianco, perché è un artista che secondo me è stato un po', se non dimenticato, comunque un po' sottovalutato forse negli ultimi anni, e è un peccato. Tra l'altro Parigi con le gambe aperte è una canzone bellissima, e io parlavo l'altro giorno con Paolo e dicevo che Eppure Sofia è probabilmente, se non una delle prime, comunque una delle più belle, più famose canzoni italiane, diciamo, di carattere ecologico, ma anche Ricky Gianco ne aveva scritto una bellissima che era Il fiume Po, non so se
sì, vero, certo, dall'album Arcimboldo.
Esatto, infatti
io ne ho anche parlato di quell'album, che tra l'altro ricordo con molto affetto, ero un ragazzo, l'ho ascoltato decine di volte come si usava quei tempi, sì. No, qui il Parigi con le gambe aperte c'è il fatto che c'è un duetto con Gino Paoli, quindi ci piaceva anche l'idea dell'incontro di questi due personaggi anche molto diversi, sia dal punto di vista della produzione musicale sia dal punto di vista del temperamento, diciamo.
Ecco, volevo anche, scusa, aggiungere una cosa, che questa canzone è stata scritta da Ricky Gianco con Gianfranco Manfredi, che è scomparso proprio di recente, così lo ricordo.
Esatto, infatti.
Anche lui è un artista molto dimenticato, ma che ha fatto delle cose molto interessanti, soprattutto negli anni 70 e nei primi anni 80.
Certo.
C'è un'altra canzone, o meglio, ce ne sono due che ho trovato abbastanza singolari, ma che poi si incastrano perfettamente nel quadro generale. Sono, beh, la canzone di Madame, Quanto forte ti pensavo, che io sinceramente non l'ho mai sentito prima, e quella dei Pinguini Tattici Nucleari, perché è veramente divertente, è una gran bella canzone come la fate voi, veramente mi è piaciuta tantissimo, che sarebbe Lake Washington Boulevard. Anche questa immagino che sia una pensata di Paolo.
Sì. La pensata di Paolo, anche se non la sa pronunciare, non sa pronunciare il titolo, però vabbè.
Vabbè, ma è il nostro giornalista.
Siamo andati.
L'ha già detta lui, non posso mica ripeterla io.
Esatto. No, perché è molto divertente, perché ci ha intervistato Michele Monina, che tu conosci,
sì.
E Paolo, non so che cosa hai detto, non si capisce.
Ma non ho voluto riguardare l'intervista per quello.
Io l'ho visto un pezzo però su Facebook.
Ma
no,
guarda,
ma infatti c'è
qui
questa, scusami Paolo, scusami, no, questa... l'idea è molto, tra l'altro ne avevamo sperimentate anche altre di queste nuove generazioni. Allora, innanzitutto i Pinguini Tattici Nucleari sono bravissimi, Riccardo Zanotti è una persona deliziosa con un talento non comune. Fanno pop, quindi insomma sono anche un po' vicini al nostro mondo più di quanto non sia uno come Tony F. Avevamo anche preso in esame un brano di oddio adesso mi sfugge
di Lazza, Paolo, di Lazza.
Bravo, di Lazza, perché ci piaceva questa idea di noi un po' age confrontarsi, perché sai queste canzoni come dimostrato, se poi le stringe all'osso e le riduce a chitarra e voce diventano canzoni senza tempo. Questo un po' era il nostro obiettivo, perché poi questi nuovi produttori che poi si rifanno a queste atmosfere che hanno a che fare con la trap, con il rap, però sotto sotto sovente c'è una canzone e la canzone può essere fatta con la chitarra, alcune vengono meglio, alcune meno bene, però insomma.
Infatti secondo me l'importanza anche di questo disco, l'hai appena detto tu, l'hai diciamo preannunciato, è che pur sconfinando nel pop avete dimostrato come certe canzoni, se spogliate del vestito originale che appunto di solito è sovrapprodotto, è appesantito, ecco diciamo così, poi sembrano vere canzoni d'autore, cioè avrebbe potuto scriverle un qualunque cantautore di quelli famosi, per dire.
Ma c'è un piccolo segreto che è secondo me è molto legato alla nostra tradizione italiana, che è la melodia. Cioè, sicuramente nei due brani che abbiamo selezionato c'è una bellissima melodia in entrambi, completamente diverse fra loro, ma la melodia contraddistingue tutti e due i brani. E secondo me, se esiste una tradizione, un motivo c'è. Quando questa si riesce a realizzare, allora si rientra in alcuni canoni che fanno parte della nostra cultura, che in qualche maniera, probabilmente perché la lingua, probabilmente perché è insito proprio in quello che abbiamo realizzato nel corso degli anni o che abbiamo perseguito, e la stessa cosa secondo me risulta, la risultanza è proprio questo aspetto melodico che emerge poi anche nella realizzazione con sola chitarra e voce. Anche perché, per esempio, sul brano proprio di Madame, a me piace molto l'arrangiamento dell'originale, ma spogliato, secondo me, ha un'altra, una dimensione diversa che sta in piedi e che riesce ugualmente ad evocare qualcosa di bello.
E quanto forte ti pensavo, che quasi non respiravo, dammi un goccio in più Maria, non può fare così male. E quanto forte ti ascoltavo ogni volta che tornavi dalla scuola o da via, quanto ti sai arrabbiare. E agli uomini che hai amato ho tenuto il mio segreto e non ho detto come mi hai odiato, non ho detto di che sei capace, tanto non ti avrebbero lasciato, perché troppo innamorati, anche io lo sono stato, si perdona tutto ad una come te, ad una come te, e tu per me eri luce, luce nel cielo blu. Cielo blu. E quanto forte mi pestavi, che quasi non respiravo, dammi un goccio in più Maria, fare così male. E quanto forte ci speravo, che quasi mi vergognavo, dammi un colpo in più e va via, che sai fare anche più male. E alle donne che ho amato Ho confessato il mio segreto e non ho detto mai chi fosse stato, ma che ancora lo volevo, tanto me l'avrebbero donato. Perché troppo innamorate tutte quelle con cui sono stato, io guardavo ad una come te, ad una come te, e tu per me eri luce, luce nel cielo blu. Specchio dell'anima mia che mi invecchia se guardo con odio, quindi ti darò tutto l'amore, 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 l'amore che ho, l'amore che ho, l'amore che ho, sperando che un giorno. E quanto forte ti pensavo.
Ecco, io sono, l'ho detto e lo ripeto praticamente in ogni situazione in cui ho a che fare con la canzone, dottore, ritengo che il cantautorato dovrebbe avere anche un certo vestito che non è quello della musica pop, più scarno e più essenziale. Ad esempio Massimo, nei dischi che l'ha fatto con Rossella Seno, ha fatto un lavoro eccezionale secondo me, cioè quello che io pretenderei da un cantautore in linea di Massimo. Poi si può anche aggiungere basso e batteria, non è che deve essere per forza chitarra e voce e nient'altro. Però nella canzone d'autore è anche importante il linguaggio poetico, cioè voglio dire, il testo non può essere banale.
Ma io diciamo che la definizione, anche perché conosco bene chi ha coniato il termine canzone d'autore, che uscì per la prima volta in un articolo del 69 sull'Arena di Verona,
è vero,
realizzato da Enrico De Angelis.
Infatti.
E quindi so anche le motivazioni, ne conosco perfettamente, diciamo, la storicità. E qui, alla fine sì, se vogliamo, la grande differenza è proprio quella, nel senso che la canzone d'autore rispetto a, non dico agli altri generi, perché poi in realtà non è che il pop non ci sia nella canzone d'autore, cioè nella canzone d'autore ci può essere qualsiasi tipo di genere, proprio perché non è un genere, ma è un modo di vivere la musica, di attraversare la poetica personale in una determinata maniera. Così come un'altra cosa che è sempre stata detta, ma perché quell'autore, pure lui è una, tutte le canzoni hanno degli autori, quindi non è che si può dire che non siano canzoni d'autore, perché tutte le canzoni hanno un autore. È il modo di vivere, di condividere la propria poetica che è la cosa più importante. Nasce appunto da un'esigenza personale, si trasforma e si traduce in poetica, a differenza di magari altre tipologie di canzoni che nascono per scopi, per esempio, commerciali. È tutto qua, cioè non, adesso a prescindere, diciamo, è normale che all'interno l'importanza del testo non è che deve essere superiore o maggiore alla musica, perché comunque devono andare sempre pari passo trattandosi di canzone, perché sono due gli elementi, quindi devono essere assolutamente coincidenti e complementari. È la modalità che li contraddistingue. Poi come vengono realizzate, con quale genere vengono realizzate, questo secondo me è ininfluente.
Ma non ti sembra, Massimo, tu che vieni da un'esperienza con Roberto Vecchioni, che insomma nell'ambito della canzone d'autore c'è da una vita, che si stanno un po' troppo dilatando però i confini della canzone d'autore?
E in che senso?
Nel senso che io non sono del tutto d'accordo con quello che ha detto Paolo, nel senso che secondo me anche il vestito che un cantautore si sceglie dal punto di vista musicale deve avere una certa eleganza, una certa sobrietà, non può essere l'elettronica, elettronico,
certo,
pop o cose del genere.
Sono assolutamente d'accordo, io sono anche dell'avviso che è un genere, come lo vuoi chiamare. Poi tra l'altro, parlare di canzone d'autore, come diceva Paolo, tutte le canzoni hanno un autore, e anche più di uno, adesso si usa anche tanti, e parlerei forse di canzone d'arte,
ecco,
di canzone d'autore. E secondo me è come, non so, la scapigliatura,
cioè è nata e è un'esperienza che per certi versi si è anche un po' conclusa, quella storica, quella epica. Poi certo ci sono molti autori che si rifanno, come diceva Paolo, a una certa grammatica, invece di cambiarla come hanno fatto la Trapp, continuano a scrivere così come i pinguini, con quel cliché lì, con quella semantica, però è cambiato tutto. Adesso ci tenderei a dilungarmi sull'argomento, però comunque, anche non fosse altro che i grandi cantautori erano estremamente colti.
Certo.
Il mio datore di lavoro è laureato in lettere classiche, ha scritto libri bellissimi, cioè non è paragonabile con gli autori di oggi, dispiace dirlo, ma non è una questione di meglio o peggio, bello o brutto, è diverso. È stata un'epoca in cui i cantautori, penso a Guccini, penso a Vecchioni, penso a Lolli, penso a Gaber, penso a De Gregori, l'aspetto culturale era fondamentale, l'aspetto sì, letterario era fondamentale.
Posso dire una cosa? Questo, però questo è il fenomeno del cantautorato, perché è su questo io sono d'accordissimo. Per me il fenomeno del cantautorato era quello, è stato eccezionale, è stato unico al mondo. E sono d'accordissimo. Sulla canzone d'autore invece resto, diciamo, del mio pensiero. Non so, io adesso ho ascoltato per esempio l'ultimo di Marracash, a me è piaciuto tantissimo, secondo me rientra tranquillamente in quello che può è, che viene definita la canzone d'autore.
Non è che siamo in disaccordo, Paolo, è una questione di punti di osservazione.
Certo,
è giusto quello che dici, no? Ma lui diceva che se ti rifai a un certo suono è coerente anche arrangiare in un certo modo le canzoni. Cioè Marracash è bravissimo, ma come ti ho detto che è bravissimo anche Zanotti, che fa canzoni pop, ma ce ne sono di bravissimi. Certo. Poi guarda, lungi da me da fare dei discorsi ai miei tempi, perché non è nella mia indole, e soprattutto è una bestialità. Però che sia cambiato il modo di scrivere è indubbio.
Io credo, posso interrompere, poi chiudiamo perché sennò stiamo facendo un dibattito sulla canzone d'autore, che è molto interessante, tra l'altro.
Temevo che si finisse lì.
Ecco,
poi
con questa pontificazione si fa per dire che sono più fortunati gli americani, che hanno un termine che hanno utilizzato per un tipo di canzone d'autore che è folk, che poi in realtà non ha più molto a che vedere con la musica della tradizione, però inquadra un determinato tipo di personaggio. Da noi forse quel personaggio è mancato, o se c'è stato è stato in un'epoca, diciamo, quasi preistorica ormai, e comunque non più adatta a questi tempi. Io penso adesso, e poi chiudiamo, Otello Profazio e Matteo Salvatore, per fare due nomi.
Beh, Matteo Salvatore è della mia terra.
Paolo lo conosco perfettamente. Sì, vabbè, ma però non possiamo, perché
no, infatti,
possiamo più. Volevo solo concludere dicendo che Paolo poco fa è scivolato su una frase dicendo unica al mondo, ed è veramente così. Cioè la canzone italiana, cantautoratica italiana, la canzone d'autore italiana, è la più bella del mondo. Lo so che sono frasi impegnative, però molto. È effettivamente così. L'attenzione che gli italiani, per motivi che potremmo anche spiegarli, ma in questo momento non è la sede, che si è trovato ad avere questa attenzione nei confronti del testo, e che così, come dire, attigua, così vicina alla poesia, è veramente unica al mondo. Non c'è Bob Dylan che tenga, mi spiace dirlo, e poi comunque loro ne hanno due o tre, parlo gli anglofoni. Noi ne abbiamo tantissimi di cantautori.
Beh, su questo non sono tanto d'accordo, perché insomma, conoscendo molto bene il mondo americano, ma chiudiamo, perché altrimenti facciamo veramente notte solo su questo argomento, che è un dibattito che potrebbe andare avanti ad libitum, per cui lasciamo perdere.
Amore mio, da dove vengo io? Un bacio ed un addio sono la stessa cosa. Vieni con me, ti porterò dov'è. La solitudine è un regalo più bello di una rosa. Lui era figlio dai ritardi del treno,
che fecero conoscer mamma e papà. Lei era bella come il cielo più nero, cercava il senso della vita nei bar. Fingevano di essere in un cinepanettone, perché lì la vita non sembra mai dura. E invece qua in questa fottuta provincia ci vuole del coraggio anche per aver paura. Amore mio, da dove vengo io? Un bacio ed un addio sono la stessa cosa. Vieni con me, ti porterò dov'è. La solitudine è un regalo più bello di una rosa. Amarmi sai, non so se ti conviene. Mi manchi, sai perché? Perché non mi ripene. Si sentirà uno sparo in lontananza, poi un rumore di ambulanza e io non ci sarò più. Sopra il tetto di un monolocale per mandare un messaggio agli alieni. In fondo anche noi uomini non siamo così male. Un giorno lui le chiese: Chiara, vuoi sposarmi? Con un anello in mano e un sorriso forzato. Lei ci pensò davvero un minuto o due, poi disse: no, ma usciamo a prenderci un gelato. Amore mio, da dove vengo io? Un bacio ed un addio sono la stessa cosa. Vieni con me, ti porterò dov'è. La solitudine è un regalo più bello di una rosa. Amarmi sai, non so se ti conviene. Mi manchi e sai perché, perché non mi ribene. Si sentirà uno sparo in lontananza, poi un rumore di ambulanza e io non ci sarò più.
Quando arrivarono gli investigatori, le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.
Dopo questa lunga ma comunque interessantissima disquisizione sulla canzone d'autore, torniamo a noi, torniamo al vostro lavoro, perché vorrei sapere se ci sarà un altro album e ci sarà magari un album di nuove canzoni originali scritte da voi insieme, oppure un album invece anche con degli arrangiamenti un po' più consistenti, così Massimo si divertirebbe un po' di più forse.
Ma io su questo posso ho delle idee abbastanza chiare, ecco. Parto dalla seconda, no. No, nel senso che diciamo che la prerogativa di questo connubio, secondo me, ha la sua peculiarità proprio nell'essenzialità,
certo.
E ne sono convinto. Anche l'aver introdotto in questo secondo album la voce di Massimo è un'altra, diciamo, un'altra notizia, perché nel primo avevo cantato esclusivamente io, in questo invece lui interviene in tre brani ed è un'altra novità. Sul terzo album sì, l'idea c'è, è stata da me già riferita a Massimo e gli è piaciuta, sì, la possiamo anche dire, dai. Sì, credo che sarà, ci sarà una canzone mia, una canzone di Massimo, e poi vorremmo chiedere a degli autori di scriverci delle canzoni e poi arrangiate da noi e inedite naturalmente. Vorremmo commissionarle ad alcuni autori che selezioneremo tra magari quelli conoscenti e tra altri che magari ci piacciono. Però l'idea di affrontare, diciamo, brani sia nostri sia di altri autori permetterebbe appunto di unire la nostra creatività con e proseguire invece l'attività, diciamo, di interpretazione sia dal punto di vista musicale che cantautorale che vocale, ma su canzoni appunto inedite. Questo è un po' l'idea.
Il vostro repertorio è anche più facile da portare in giro, siete solo in due, no?
Sì, 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 adesso, vabbè, visto che stiamo arrivando alla fine, saremo a Materia, in provincia di Varese, che è la sede di Varese News, dove ci saremo intervistati e faremo anche dei brani live. E poi, vabbè, in programma abbiamo il Monte Pisa Art Festival a Vecchiano il 22 di luglio, e per il momento sono queste, poi vedremo, ecco, magari in autunno riprenderemo a suonare.
Massimo, volevo chiederti sì, che tu resti sempre fedele alla chitarra classica nei tuoi dischi, nei dischi di con Roberto Vecchioni. Ho visto anche con Lucio Fabbri in Friends, eppure sì, tu suoni anche il buzzucchi, il mandolino, il charango, sì, insomma, sì, la chitarra acustica, anche quella elettrica, però continui a amare di più quella con le corde di nylon.
Sì. Sì, sì, la risposta è sì, cioè, nel senso che mi sono innamorato e io trovo che sia molto più versatile di quanto uno possa pensare, e ce lo racconta tutta la cultura sudamericana, la cultura spagnola, la cultura brasiliana, insomma, e mi piace tantissimo. Poi comunque proprio oggi mi stavo divertendo a suonare Figues e Bricche con l'acustica, così come appunto mandolino e tutti quegli strumenti strani, mi diverte tutto, però professionalmente quando salgo su un palco mi sento più a mio agio con una classica. Poi certo dipende anche dal fatto che, essendo poi da solo, è evidente che fare mandolino e voce diventa un po' riduttivo, sì. Si può fare, ma chiaro che in una produzione in passato mi è capitato di suonare anche tanti strumenti diversi all'interno di una produzione, e non escludo che mi possa accadere in futuro, ma per il momento è così.
Va bene, io direi che...
Adesso vediamo col nuovo disco di Vecchioni, ancora lo dobbiamo realizzare, magari lì userò altri strumenti che magari porterò anche dal vivo, questo non lo so.
Ma è già in preproduzione, che tu sappia?
Sì, 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 ci stiamo già lavorando.
Bene, bene, bene. Allora poi mi farei sapere quando esce.
Ci sono già dei capolavori, sì.
Io vi ringrazio, è stata veramente una bella chiacchierata, avremmo penso potuto parlare per ore e ore, ma purtroppo ci sono dei limiti di tempo di cui dobbiamo tenere conto, ma è stato veramente molto piacevole, grazie ancora.
Senti, la mia frase riguardo è stata un po' tranchant, se vuoi magari separatamente ne parliamo.
Sì,
questo
sì,
fatto
sì,
di mettere l'Italia, il cantautorato italiano,
sì, se vuoi,
è il più bello del mondo.
Io chiudiamo, ci salutiamo e poi ne parliamo. Ok? Grazie ancora.
Va bene, grazie
a voi. Ciao,
grazie,
ciao, ciao.
Paolo, ciao. Ah, ciao. No, scusa, Massimo, in questo caso era lui.
Ciao. Ciao, ciao,
ciao. Ciao, 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 ciao.
L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte,
un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora.
E sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.
e tutta la terra si avvolta di un nero sudario.
E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita richiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora
e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne,
accarezza sui fianchi le montagne
e scompiglia le donne fra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
Avrete certamente riconosciuto Eppure soffia di Pierangelo Bertoli, l'ultimo brano estratto da Ad una stella chiederò un passaggio, il secondo album registrato da Paolo Marrone e Massimo Germini, gli ospiti della puntata numero 33 della quarta stagione di Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. La prossima settimana torneremo a parlare di folk e musica occitana, ma non solo, con Fabrizio Carletto, bassista e contrabbassista nel gruppo d'accompagnamento di Massimo Priviero, ma anche di alcuni gruppi provenienti dalla terra della lingua doc, come la Curenta Minima Orchestra, Terre Sautes String Band e Occitanas. Quest'ultimo, in verità, è un largo ensemble interamente al femminile, nel cui disco omonimo, oltre ad aver suonato, figura come produttore. Con Fabrizio Carletto, oltre a parlare dei suoi più recenti impegni discografici, riepilogheremo anche la sua già lunga e varia carriera musicale. Questo nella prossima puntata di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e poi in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una calda buona serata.